Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Disponiamo, Signore, il nostro cuore perché possiamo riconoscere i nostri peccati di fronte al tuo amore.
Invitato alle nozze in Cana di Galilea, il Signore Gesù trasformò l'acqua in vino e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Alleluia!
Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
È un segno particolare quello delle nozze di Cana, alla fine ce lo racconta proprio il Vangelo. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni. Nel Vangelo di Giovanni ci sono altri segni, questo è l'inizio dei segni compiuti da Gesù. I segni nel Vangelo sono finalizzati affinché i discepoli credano in Gesù Cristo. I segni servono per far crescere la fede in Gesù. Voi venite a messa, I segni nella messa servono a farci crescere nella fede in Gesù Cristo. Questo segno qui, che tipo di segno è? È un segno che richiede appunto l'esercizio di quella virtù che chiamiamo la fede. Dobbiamo crescere nella fede in Gesù. Come si fa a crescere? Come si fa a credergli, ad avere fiducia, a dargli fiducia? Bisogna che qualcosa agisca tra noi e lui. Semplice. Una persona, tu mi dici, fidati di me, io ti guardo. Vabbè, sei anche simpatico, però che ne so quello che pensi. Potremmo andare a messa, capite, senza coinvolgerci così in profondità. Se invece mi voglio coinvolgere in profondità, abbiamo bisogno dei segni. Un segno personale, un segno che comunque mi dice che la persona si è coinvolta nella sua relazione con me, si è coinvolta fino addirittura a dare il sangue. Si è coinvolta, cresce questa relazione. Ci coinvolgiamo tutti e due. E così nel Vangelo, no? Allora, qualcuno di voi forse ha fatto un cammino di fede, magari tutti. Che cosa è successo? All'inizio andavi a messa perché era domenica. Vabbè, va bene. Poi, piano piano, magari sei andato in quel posto, ti sei confessato in quel posto là, sei andato nel santuario tizio, hai cominciato a dire, io voglio fare un cammino di fede. Che succedeva piano piano? Che ogni volta che sentivi il Vangelo, per esempio questo Vangelo, tu una parola la vivevi in maniera diversa di un anno prima, 6 mesi prima. Perché? Ti parlava. Chi parla? Lo Spirito. Quindi i segni. Capite? Il Vangelo è un segno compiuto. Nel Vangelo poi ci sono dei segni. Questo è il segno delle nozze di Cana, dove noi dobbiamo conoscere, dove Dio ci vuole far conoscere chi è suo figlio. È un segno che manifesta al mondo chi è questo figlio che poco tempo fa l'abbiamo visto piccolino come un bambino qui in mezzo alla paglia. Questo Vangelo vuole far capire al mondo, quindi a tutti noi, chi è Gesù. Chi è Gesù? È il figlio di Dio, ma nell'Antico Testamento veniva anche chiamato lo sposo. L'umanità desiderava la comunione, le nozze, desidera le nozze con Dio, con lo sposo, la comunione piena. Guarda caso, il primo segno del Vangelo di Giovanni si ambienta dentro una festa di nozze. Sono solo due sposi, però dietro questi due sposi l'Evangelista Giovanni ci fa capire che c'è tutta l'umanità, non è solamente la festa di due sposi, siamo tutti noi, sei anche tu che magari non c'è nessuno che ti guarda in faccia la sera quando vai a dormire, tutti! Perché tutti quanti, anche se non abbiamo un matrimonio riuscito, comunque siamo, tendiamo alle nozze con Dio, tutti, tutti, tutti. Quindi, capite che segno è questo? È il segno primo, il più importante, perché parla del desiderio implicito ed esplicito che c'è dentro ogni uomo e ogni donna. Ogni uomo e ogni donna desidera la pienezza della comunione, dai, è così. Poi fatelo a modo vostro, ognuno lo farà a modo suo, siamo tutti unici, ma tutti desiderate la pienezza. Se quel cuore lì, ti potrai anche arrabbiare un po' con la vita, ma quel cuore lì, anche se ti arrabbi, che dici? Perché ti arrabbi? Perché io volevo amare e qualcuno mi ha abbandonato, mi ha tradito, però il cuore ti dice che tu vuoi amare. Poi dopo come l'hai fatto, ma il cuore ti dice quello. E quindi tu partecipi a questa umanità allora chiamiamola sposa, va bene? Per capire questo Vangelo. L'umanità è la sposa. E chi è lo sposo? Nel Vangelo, ci avete fatto caso, si parla una volta solo di sposo. E non sembra che abbia... Sta dietro lo sposo. Sta dietro ma sta davanti, perché adesso noi conosciamo quello che Dio vuole donarci, no? Chi ci manda? Gesù. E allora lo sposo? Sarà Gesù lo sposo dell'umanità? Sarà Lui il senso compiuto di ogni uomo e di ogni donna? È questo che il Vangelo ci vuole presentare, che è questo bambino. Cosa hanno detto i magi? I magi si sono prostrati di fronte a un bambino. Perché? Perché hanno visto che questo bambino corrispondeva comunque al senso più antico dell'umanità, al desiderio di Dio. Dio vuole comunicare se stesso, è il Messia. È il primogenito della creazione, è l'uomo nuovo, quel bambino lì. Allora, come si fa a capirlo qui? C'è un matrimonio, in questo matrimonio c'è tutta l'umanità, attraverso questi due sposi, tutta l'umanità da sempre risuona. Che cosa vuole l'umanità? Vuole star bene, non sopportiamo le guerre anche se le facciamo, non sopportiamo la solitudine anche se a volte siamo soli. Siamo fatti per essere riempiti. Allora però perché tante volte non ci riusciamo? La fatica? Pensate a quelle giare piene. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei. Anche questo ci aiuta a capire il segno, no? Quelle anfore lì servivano per la purificazione, vuol dire che di tanto in tanto nella storia dell'umanità le religioni, siccome sanno che sono mancanti gli uomini, hanno bisogno di purificarsi. E questa è un'esperienza religiosa, purificarsi. Ogni tanto l'umanità ha bisogno di purificarsi, ma purificarsi non corrisponde ancora alla pienezza di amore, al desiderio di fare festa, di celebrare la gioia. È tanto purificarsi, ma non è ancora la gioia piena. Se io alla fine della mia vita faccio una fatica enorme a vivere e poi dici cosa ti aspetti della vita? Purificarti e basta, con tutto il rispetto, ma allora è meglio non nascere se mi devo purificare solo, ma mi purifico per vivere una festa, una pienezza di amore, no? Quindi sono d'accordo che mi devo purificare. Poi dopo il metodo è tutto diverso. Per Dio forse la purificazione è darti l'amore. Perché chi è che ti purifica? Chi è che ci purifica a noi? Un rito? Chi ci purifica? Ci purificherà l'amore. Quando moriremo l'amore sarà come un oceano, io ci casco dentro l'amore. E questo amore che farà secondo voi quando moriremo? Che sarà un cecchino che ti dice guarda che qui è sbagliato qui. Che dirà? Tu ti sentirai piccolo piccolo, no? Perché questo amore ti brucia. Cosa brucia? Brucia le tue imperfezioni, perché magari nella tua vita non hai dato quelle 100 euro, quelle 1000 euro, ce ne avevi, le potevi dare e non le hai date. Magari una volta hai parlato male di quella persona e un'altra volta non hai fatto un atto d'amore verso tua madre, poi è morta. Dico adesso 3 cose che potrebbero essere imperfezioni. Che succede quando muori? Entri nell'amore di Dio, nell'oceano dell'amore di Dio. Che succede? L'amore di Dio ti consuma, ti brucia, ti fa scoppiettare come il legno umido quando lo metti dentro al camino. Scoppietta il legno umido, è vero? Fa tutte botti, tutti i crepiti. E quando tu morirai sarai dentro il fuoco di Dio e ti purificherai. Ma chi è che ti purifica? Ti purifica l'amore, mica ti purifica una commissione ad hoc che ti dice quali sono i tuoi peccati. Ti purifica l'amore. Già ci succede qui, no? Che quando noi amiamo una persona, gli facciamo un torto anche piccolo, ci stai malissimo. Pensate quando arriveremo davanti a Dio. Dio è amore, non è un tribunale. E quindi noi saremo purificati. Però, dico io, ma solo purificati? Ma saremo amati, faremo festa. E mi piace tanto pensare, no, che qui in questa vita magari ha avuto, che ne so, mi immagino sempre, forse è una cosa che da piccolo ho visto, no? I ciechi, gli zoppi, gli storpi, no? Quando io penso all'amore di Dio in paradiso, penso sempre che questa fila interminata di zoppi che camminano male cominciano a saltare e i ciechi vedono. Mi piace vedere queste immagini così, no? Le persone che sono state magari un po' più appesantite della vita poi diventeranno libere. È un sogno? Se è un sogno mi piace, lasciatemelo. Mi piace tanto che sia così la vita, perché saremo amati. E chi ha sofferto di più probabilmente amerà di più, avrà più amore. Dio è così. Dio è così. Allora, qual è la festa ultima? L'amore. Qual è il segno dell'amore nel Vangelo di Giovanni? Il segno della vita normale un po' stentata, la nostra vita un po' tribolata, è l'acqua. Anfore piene d'acqua. Bello. però è acqua. Il segno della festa è il vino. Il vino nuovo è Gesù, è lo sposo. Ecco perché tu vivi, per il vino nuovo. Anche se siete astemi, il vino nuovo fa la schiuma, è bello, dà allegria. Dà allegria, una festa senza un po' di alcol e di vino nuovo. È da pensione. Ci vuole il vino, ti rende felice, sei contento, ti diverti. È la festa, la vita deve essere anche una festa. Viviamo per terminare nella festa, ma mica viviamo per terminare per essere condannati. Ma allora capite perché alcuni, senza giudicare, ma capite perché qualche volta qualcuno preferisce farla finita. Ma se pensi che tu vivi per essere solamente giudicato, ma che vita è? Ma davvero, ma che vita è? I tuoi figli li fai vivere per tribolare e poi per essere giudicati. Ma dai, ma tu li fai vivere per amore, perché vuoi che godano. E Dio, secondo voi, ama meno di una mamma che vuole che i suoi figli godano? Ma amerà di più di una mamma, no? Quindi questo vino nuovo è l'amore di Dio a cui siamo destinati tutti. Però c'è un particolare. Dall'acqua al vino, ci avete fatto caso? Che chi ha cambiato l'acqua in vino? Ditemelo. Chi ha cambiato l'acqua in vino? Gesù? Veramente Gesù non ha fatto niente. Gesù ha detto ai servitori, prima la Madonna ha detto, fate quello che lui vi dirà. Ha detto solo questo la Madonna, ma è tutto. Quindi i servitori, in questo caso siamo noi, che fanno i servitori? Fanno quello che Gesù dice a loro. Prendete le giare e riempitele d'acqua. Che cos'è? Un miracolo? Ha detto solo quello Gesù. Ma allora qual è il miracolo? Il miracolo è che questi servitori, che siamo noi, che si alzano la mattina e vanno a dormire la sera, che lavorano, tutti quanti lavorate, questi servitori che siamo noi, che hanno un sacco di acciacchi, di tribolazione, comunque la mattina si alzano e dicono: io voglio vivere e voglio vivere bene e voglio ringraziare il Signore per questa vita. Quello lì è il tuo riempire le anfore d'acqua. Hai obbedito a Dio, fai il tuo dovere, osservi i comandamenti, stai riempendo le anfore d'acqua perché te l'ha chiesto il Signore, stai vivendo. E tu dici: ma basta questo per riempire le anfore? Sì, tu fai questo, ma perché lo fai? Per amore di Dio. Lo fai perché vivere bene è obbedire a Dio. Io non voglio ribellarmi, voglio vivere bene, voglio stare al mio posto, anche se mi sembra di essere, a volte la mia vita vi potrebbe sembrare anche inutile, ma lo faccio per te, Signore, mi fido. Io riempio le giare, cioè io vivo, faccio la tua volontà, voglio stare qui, voglio starci bene. Questo è riempire le giare. Che significa? Poi queste giare piene d'acqua sono diventate vino. Che significa? Che se tu obbedisci a Dio, Dio ti trasforma la vita in vino. Lo so che ci vuole fede, ma è così. Quando è che la vita è bella? Quando obbedisci, quando non ti ribelli, quando credi che Dio, anche nelle situazioni più difficili, fa tutto per amore tuo. E allora tu ti sottometti a Lui e fai quelle cose che sono anche tanto ordinarie. Ma se io non c'avevo mamma, non c'avevo la nonna, il nonno che da piccolino mi vestiva, la nonna che mi vestiva, che mi metteva il colletto per andare a scuola, se non c'avevo la mamma che aveva sacrificato la vita per me, come tutti voi, mica loro hanno riempito le giare servendo la vita per me, hanno dato la vita a me, mia mamma ha dato, mio nonno, mia nonna, la vita l'hanno data a me, hanno riempito le giare d'acqua, la loro vita spesso si è consumata per dare la vita a me, hanno riempito le giare di acqua prima di noi, tanti l'hanno fatto, noi siamo arrivati, siamo una catena di questa generazione. Scusatemi, perché noi oggi che siamo diventati, sembrerebbe, più intelligenti, vorremmo smettere a riempire le giare di acqua? Continuiamo a riempire le giare di acqua per amore di Dio e per amore di questa vita. Ecco il miracolo. il miracolo è credere che Dio trasforma questa vita qui. Come la trasforma? Te lo dico proprio così: hai un figlio, amalo. Hai dei figli, amali. Nasconditi, vivi per lui, vivi per lei, vivi per loro. Vivi per loro, ma è così tanto banale, che devo fare? Vado a lavorare. Fallo con amore, perché qualcuno l'ha fatto per te. Fallo per amore, lascia un profumo della tua vita in questo mondo qui. Rendi più bella questa città nel tuo piccolo. Rendi più bello l'incontro, le relazioni con gli amici, con le persone, con questo comune, con questa provincia. Rendi più bella la tua vita, non pensare solo a te. Se pensi solo a te, non riempi le giare e Dio non può fare il miracolo. Ti riempi di tristezza quando pensi solo a te. E invece è bello riempire le giare per amore, è l'obbedienza, è la mia vita. Che dovrò fare io da qui alla morte? Dire grazie, Signore, che devo fare? Che ne so? Ma devo dire grazie, devo stare al mio posto, sono un religioso, devo stare qui, incontro un po' di persone. Cerco di vivere perché la loro vita sia più bella. Che devo fare? Devo pensare alla mia salute fisica? Devo pensare a quanti anni camperò ancora? Ma che me ne importa? Ma devo pensare alle persone che Dio mi ha affidato. Tu che devi fare? Lo stesso. La mattina incontri delle persone, che devi fare? Lo stesso, riempi le giarre di acqua. Fate quello che Lui vi dirà. Cosa ti dice il Signore? Fate gli affari tuoi, dice. No. No, no, ti dice. Guardati un po' attorno, guarda un po' da quanto tempo non fai una cosa carina per tuo marito, per tua moglie, per tuo figlio, per i tuoi parenti, per i tuoi vicini di casa. Vai un po' a vedere quante volte stai con lo sguardo altezzoso nei confronti di questa persona. Comincia un po' tu. Ecco, vedrete allora piano piano come cambia la vita. E allora io devo fare qualcosa di importante? No, io devo stare al posto mio. Dove ti ha messo il Signore? Lì, sta lì. Obbedisci, riempi le giare di acqua. Fallo per amore di Dio, per amore di Gesù. La Madonna ha detto solo questo. Fate. Sono le uniche parole che ha detto nel Vangelo. Fate, le ultime. Fate quello che Gesù vi dirà. Preghiamo. Con la forza e la gioia dell'alimento celeste di cui ci hai paternamente nutrito alla tua mensa, fa crescere in noi, o Dio vivo e vero, l'opera della tua grazia e concedi che questo pane di vita ci renda capaci di conseguire i beni eterni offerti alla nostra speranza, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.